www.redigio.it e la storia continua. Una storia tutta da ridere. Attributo di Satana, nei primi secoli dell'era cristiana e nel Medioevo, il riso, pur sul filo dello sceno, è sempre limpido e fiducioso, perché prende di mira un mondo che in fondo nessuno vuol mettere in discussione. E secondo l'anonimo autore del Papiro di Leida del III secolo, l'intero universo sarebbe nato da un'enorme e fragorosa risata. Non appena egli scoppiò a ridere, apparve la luce. Scoppiò a ridere per la seconda volta e fu acqua dappertutto. Alla terza risata apparve Hermes. Alla quarta la generazione. Alla quinta il destino e alla sesta il tempo. Qualcosa di simile, meno divertente, immaginarono molti secoli dopo gli astrofisici, quando dietro una spiegazione della nascita del cosmo, chiamando in causa ancora un boato fragoroso. Non una risata, certo, ma un grande frastuono, il Big Bang, da cui proverrebbero tutte le cose viventi. A prescindere da ogni mitologia, ridere non fu mai un semplice atto fisiologico o fisiologico-culturale, quale lo si voglia definire. Lo raccontavano già i greci con l'episodio della dea Demetra, triste perché è colpita dal lutto, e poi spinta al riso da Baubo, che, nelle varie versioni del mito, le mostra le parti indecenti del suo corpo, alzandosi la gonna. Come ha scritto Georges Minuit nel suo Storia del riso e della derisione, e scrisse: questo passaggio ha stuzzicato l'immaginazione degli ellenisti, degli storici e delle psicologi, poiché il significato non è chiaro e ne esistono alcune varianti. È vero, il senso dato al mito è sfuggente, difficile, ma forse il volume del Minuit e soprattutto i primi capitoli avrebbero tratto grande giovamento dalla lettura del saggio di Alfonso di Nola, Riso e oscenità, un saggio apparso nel 1984 nel volume Antropologia religiosa. Per il resto, però, questa storia del riso resta una miniera di informazioni, dal mondo greco a Woody Allen. La storia del riso è anche strettamente legata a quella politica del luogo dove si svolge. Così, ad esempio, se alla fine del V secolo a.C., in Grecia, la democrazia entra in crisi, anche il riso sarà destinato a cambiare. Il ghigno del diavolo. Soprattutto dopo la guerra del Peloponneso e del 430-400 a.C., ci si rese conto dell'importanza di proteggere i valori civici. È la fine del riso sfrenato, arcaico, brutale, evocatore del caos primitivo e animale. Il riso ora deve essere controllato e la satira va limitata o perlomeno inquadrata, se non dirottata verso bersagli non pubblici. Secondo i romani la satira divenne vero e proprio fiore all'occhiello di una civiltà, con l'avvento del cristianesimo le cose cominciarono a cambiare. Il riso, si pensò a lungo tempo, l'arco del Medioevo, non fu troppo congeniale a questa serissima religiosa, che non lo menzionava quasi mai, nemmeno parlando del paradiso. Le cose non migliorarono con il Nuovo Testamento. Giovanni Crisostomo, che è del IV secolo, non solo sosteneva che Gesù non avrebbe mai riso, ma andava a fondo con il suo attacco, sostenendo che il demonio dirige dappertutto questo triste concerto e anche che I divertimenti non sono un dono di Dio, ma del diavolo. Parimenti, nella Chiesa orientale, le coeve grandi regole di San Basilio riportano. Come attestano le narrazioni evangeliche, Gesù non ha mai ceduto al riso. Al contrario, egli ha proclamato infelici coloro che si lasciano dominare dal riso. È inevitabile che la risata cadesse in bocca del diavolo e dei pagani, i quali si riteneva ridessero sempre, anzi, secondo la Concordia di San Benedetto ad Anian, pare che l'assenza di riso in alcuni pagani sia causata da un eccesso di bile o da un altro difetto naturale, piuttosto che dalla virtù. D'altronde è lo stesso Satana che avrebbe confessato a Bartolomeo, in Domande a San Bartolomeo, che fosse nel secondo secolo, di utilizzare il riso come esca per gli uomini. Possediamo altri agili servitori a cui diamo ordini, diamo loro una lenza con tanti ami e li mandiamo a pesca, ed essi catturano per noi le anime degli uomini, rendendole più malleabili con varie dolcezze, cioè con l'ebbrezza e il riso, la menzogna, l'ipocrisia, i piaceri e la dissolutezza. Ridere, persino sorridere, è segno di possessione demoniaca. Pietro si voltò verso la folla che aveva intorno e vide che in mezzo ad essa si trovava un demonio malefico che sorrideva. E Pietro gli disse: «Chiunque tu sia, tu che hai riso, mostrati apertamente a tutti». E lo si trova negli Atti dell'Apostolo Pietro e di Simone del secondo secolo. www.redigio.it E la storia continua. www.redigio.it E la storia continua. una storia tutta da ridere. Il sacro è il suo doppio, ma il riso è difficile a trattenerlo e lentamente penetrò anche nel mondo cristiano con l'avallo di un grande della Chiesa, Gregorio, che candidamente ci confessa di essere sbottato a ridere persino durante una messa, vedendo un diavolo che, perdendo l'equilibrio, andava a sbattere contro il muro. Senza volerlo, il diavolo è scivolato nel comico e nel burlesco. Le sue disavventure fungevano un po' anche da barzellette. Non c'era da morire dal ridere per i nostri gusti, ma erano comunque piacevoli sul modello della seguente. Un giorno, racconta Gregorio nei suoi dialoghi, una religiosa affamata ingoiò una foglia di insalata senza farsi di solito segno della croce. Divenuta quindi indemoniata, l'abate Euquizio venne per esorcizzarla, con grande stupore del diavolo che, pacifico come un angelo, ribatté. «Ma che ho fatto di male? Ero seduto sulla foglia di insalata». E lei è arrivata e mi ha mangiato. Anche nelle vite dei santi non mancheranno effetti comici nati da una stridente mescolanza tra sacro e profano, tra bene e male, in una continua trasgressione delle leggi naturali. Nasce così il grottesco cristiano, versione crociata di quello pagano. In questo sistema il sacro non viene messo in dubbio dal riso, ma anzi, viene rafforzato dall'elemento comico che è il suo doppio e il suo compagno, la sua eco permanente. Questo grottesco sembra perdurare incontrastato fino al IX secolo, fino a quando, seguendo le analisi di Michael Bakhtin, sempre criticato, forse anche più, se possibile, di quanto venga citato, il regime feudale non cominciò a imporsi seriamente e arginare in qualche modo la cultura popolare, fino allora molto potente. E in questo paradossale grottesco la parodia regna sovrana. In una religione fortemente ritualizzata, dove tutto sembra girare intorno a un gesto sacro, l'ultima cena, niente di più logico che la prima vittima della parodia fosse questa. Dal pasto sacro al banchetto buffonesco il passo è breve. Così nacquero tra il V e l'VIII secolo testi come la Coena Cipriani, dove Dio stesso, Gioele che poi è Yahweh, invita gli antenati del Vecchio e Nuovo Testamento che si riuniranno in un'atmosfera da osteria, con tanto di accusa di furto e zuffa finale. www.redigio.it e la storia continua. www.redigio.it e la storia continua. Una storia tutta da ridere. Le feste dei folli. Se il riso romano fu principalmente satirico, il Medioevo ride della parodia di se stesso. Siamo in presenza, così si ritiene il Minuit, di una società che accetta in blocco i suoi valori fondamentali, che si fida globalmente dei suoi governanti, proprio come i bambini, ed è necessariamente molto incline al gioco, nella fattispecie al gioco parodico. Come non vedere le parodie in tutte queste feste per le quali resta famoso il Medioevo? Feste dei folli, innanzitutto. Festa dell'Episcopellus, feste asinarie, il carnevale, i sermoni burleschi, le farse, i giullari di corte. Gruppi diversi, chierici, giovani cantori, apprendisti, e si divertono a prendere in giro, a parodiare vescovi, re, nobili, mercanti, in una sorta di gioco apparentemente senza regole, ma che in realtà accetta valori e gerarchie, rafforzandoli mentre li capovolge ritualmente. Questa visione del mondo, il suo carattere comico, è informata da quello che Bakhtin definì il realismo grottesco, cioè a dire la percezione dei processi biologici fondamentale, dell'origine di tutte le realtà, anche le più elevate. Con le parole dello studioso russo, il tratto caratteristico del realismo grottesco è l'abbassamento, cioè il trasferimento di tutto ciò che è alto, spirituale, ideale e astratto, sul piano materiale e corporeo, sul piano della terra e del corpo e della sua indissolubile unità. Ecco perché troviamo il riso medievale, ma in genere molta comicità popolare, che è legato a doppio filo con le istanze provenienti dal basso corporeo, grandi abbuffate, deiezioni, accoppiamenti, parti tra le immondizie o storie ivi terminate, e rumori, venti fetidi provenienti dal basso ventre, funzioni che abbassano, denigrano, ma al tempo stesso rigenerano. La satira politica. La vecchia satira ritornerà in auge a partire dal XII secolo, dopo un lungo periodo di assenza di svariati secoli. Se il riso, abbiamo detto, è legato alla politica, la satira non poteva riapparire se non in un contesto socio-politico stabile, dove fossero chiari i suoi obiettivi. Dall'XI secolo, elementi come il rafforzamento del potere regio, la crescente efficienza delle strutture ecclesiastiche, l'azione dei monaci mendicanti, senza escludere l'ascesa di alcuni elementi borghesi, forniranno riferimenti molto ben definiti a cui si potrà dare la colpa dei diversi mali che affliggono la società, divenendo oggetto preferito della satira. Infine, in un mondo che tentava continuamente di correggere gli uomini attraverso la parola, il riso non poteva rimanere estraneo alle bocche dei predicatori, anche perché, molto realisticamente, si osservava che tutti i fedeli si addormentavano durante le prediche, e allora, per arricchirli, ma anche per svegliarli quando, stanchi e colpiti dalla noia, iniziano a sonnecchiare, bisogna rianimarli con esempi divertenti e storielle per fare in modo che, una volta svegli, prestino l'orecchio a parole serie e utili. Una grassa risata. Il ridere medievale, per quanto grasso e osceno sia, è un ridere limpido, fiducioso, in un mondo che, anche se a fatica, ha raggiunto un certo equilibrio. che non vuole mettere a discussione. E come scrive Minuit, il riso, anche quando capovolge il mondo durante il carnevale o la festa dei folli, non ci crede mai fino in fondo, neanche per un solo istante. È un riso di massa e di esclusione, come le risate dello Charivari, un rituale di ridanciano e rumoroso che colpiva chiunque contravvenisse alle regole non scritte in una società. Questo perlomeno fino al XIV secolo, epoca nella quale il riso comincerà a farsi più aggressivo e diabolico. Siamo in un'epoca in cui le streghe, se non ridono, perlomeno si pensava, non potessero piangere per un maleficio del diavolo. Ma siamo alle soglie dell'era del Rabelais e della fragorosa e assordante risata del Rinascimento. www.redigio.it e la storia continua. www.redigio.it e la storia continua. I castelli lombardi. Legnano. La statale numero 33 ci porta al confine della provincia di Milano con il territorio varesino, disseminato di castelli la cui distribuzione strategica dimostra con quale cura fosse disposta la difesa territoriale, soprattutto mediante un sistema di sicurezza lungo i confini dello Stato di Milano. Facevano parte di questa cintura difensiva le fortezze che si sogliono definire ducali, anche se spesso erano affidate a feudatari locali, in generale imparentate con i Visconti, le quali in parte corrispondevano a sedi di giustizia e di amministrazione feudale o presiedevano mercati o centri agricoli. E anche a questi castelli, nel Varesotto, appartennero prevalentemente, nel XIII secolo in poi, a rami collaterali alla stirpe viscontea. In tale modo i duchi potevano contare su persone fidate, cosicché la rete protettiva e amministrativa, costituita da rocche e castelli, era più o meno in loro potere. Legnano è la Licinium dei Latini, situata sulla destra dell'Olona che la divide da Legnanello sulla strada del Sempione. Le sue origini sono oscure. Fu avanzata l'ipotesi che sia stata fondata dai Galli, scesi con Belloveso nel 600 a.C. Secondo un'altra versione, si vuole che Legnano sia invece stata fondata da soldati di Scipione e l'etimologia Licinacum la avvalorerebbe, essendo parecchi capitani dell'esercito contrassegnati dal nome di Licinio. La testimonianza di un'antica vita civile è stata rinvenuta ai margini della città, in un esteso sepolcreto romano di età imperiale. Solamente i Longobardi hanno lasciato memorie di una loro stabile dimora. Anzi, a quel periodo, dopo la conversione di Agilulfo, risalirebbe la chiesa del San Salvatore, su cui sussiste ancora un avanzo della torre campanaria dell'attuale tempio parrocchiale di San Magno, che sorge sull'area dell'antica chiesa. Carlo Magno, più tardi, investiva l'arcivescovo di Milano, Pietro Oldrado, della contea di Legnano, per compensarlo dell'aiuto prestato nel sottomettergli il dominio longobardo. Il castello dei Cotta, rifugio di Sant'Arialdo. La prima traccia sicura di Legnano risale al 782, a proposito di una cessione di beni in cui si nomina Legnanellum e la posizione della città intermedia fra Milano e la Svizzera ne faceva fin da allora un importante nodo di transito. Ma tant'è vero che appunto in Legnano lo stesso Carlo Magno istituì quell'importantissima fiera annuale, detta Fiera dei Morti, che tuttora si tiene i primi di novembre. La nobile famiglia Cotta vi possedeva un castello con molti terreni e in questo sicuro rifugio avrebbe trovato protezione nel 1066 Sant'Arialdo, fiero vessillifero della lotta sostenuta dai patarini contro la scostumatezza del clero e la simonia. Ma temendo che la sua presenza nel castello potesse recare danno al luogo, se ne andò. Fu però preso da un traditore mandato dall'arcivescovo Guido da Velate, suo nemico. Trascinato, legato ad Angela, fu martoriato e ucciso. Il suo cadavere venne poi gettato nel lago presso Santa Caterina. Rigettato a galla e raccolto dai pescatori, fu nascosto nel castello di Valtravaglia e 10 mesi dopo il sacro corpo fu portato a Milano processionalmente sopra un carro trionfale. Conviene dirlo subito. Il castello di Legnano, che sorge a sud della città, su un'isola naturale dell'Olona, non è celebre. Se si potesse stringere un legame oppure dimostrare una relazione tra la rocca e la famosa battaglia del 29 maggio 1176, combattuta dagli eserciti della Lega Lombarda contro l'imperatore Federico Barbarossa, in maniera riacquisterebbe maggior rispetto di quello che non riscuota oggi. Ma è azzardato evocare le gesta guerresche delle milizie comunali o l'eroismo di Alberto da Giussano e della Compagnia della Morte tra le sue mura, che non ebbero infatti il privilegio di accogliere le milizie milanesi. www.redigio.it e la storia continua. www.redigio.it e la storia continua. I castelli lombardi, Legnano. I Visconti a Legnano. Nei secoli XI e XIII, Legnano dipendeva dagli arcivescovi di Milano. Leone da Perego, capo dei nobili che Martino della Torre aveva cacciato da Milano, vi fissò la sua sede. Per quanto la vita qui dovesse essere battagliera e aspra, e fosse cosa comune che queste popolazioni e gli agricoltori lasciassero spesso la marra per partire in guerra, la storia del castello è notarile più che guerriera. Si sa che esso venne in possesso nel 1282 di Ottone Visconti, arcivescovo di Milano, il quale si diede cura a tramutarlo in una roccaforte per difendersi dai toriani. Lo stesso arcivescovo vi ebbe un importante convegno con Guido Castiglione, dalla parte dei toriani, per stabilire una tregua che ponesse fine allo stillicidio quotidiano di vittime provocato dall'inimicizia tra le due potenti famiglie. Il Visconti ebbe cura non solo del castello, ma anche del suo borgo, ove fece costruire fabbriche e palazzi, di cui si conservano ancora, sebbene scarse, vestigia che recano l'insegna viscontea e arcivescovile. È certo che gli arcivescovi di Milano conservarono dopo Ottone il possesso del castello, che appare sempre più legato ai fatti che alcune volte decisero con le armi le sorti di Milano. Infatti nel 1303 il borgo visse ore di angoscia a causa di Cressone Crivello, bandito dal capoluogo, il quale, approfittando della circostanza che i milanesi stavano litigando contro i bresciani e i loro alleati, si portò un buon nerbo di uomini a Legnano per impadronirsi del castello. Ma il suo tentativo non sortì l'esito voluto, perché i milanesi corsero tosto in difesa di Legnano, liberando il borgo dalla minacciata invasione. Il quartier generale di Lodrisio Visconti. Il castello ebbe particolare importanza nella cronaca degli avvenimenti del 1339, quando fu prescelto a quartier generale della soldataglia di Lodrisio Visconti, che, in contesa con cugino Azzone, signore di Milano, voleva impadronirsi del potere. Assoldate truppe mercenarie dallo Scaligero di Verona, Lodrisio organizzò un forte esercito, composto di 2.500 militi, seguito ciascuno da altri combattenti a cavallo e un buon numero di fanti e di balestrieri. Ma nobili e popolo di Milano, quanto erano capaci di portare armi, si strinsero volontariamente attorno ad Azzone per combattere l'insidia che minacciava la stabilità del suo potere, ben visto dalla maggioranza. Lo scontro tra i due blocchi avvenne il 21 febbraio 1339 nelle vicinanze di Paraviago. Odrado da Lampugnano, nuovo castellano. I Visconti tennero il castello di Legnano fino al 1437 e Filippo Maria ne fece dono al suo fedele capitano Odrado II da Lampugnano per premiarlo dei suoi servigi. Era costui membro di una famiglia che diede uomini d'armi e di sapere e arcivescovi. Odrado fece riattare il castello completandone le fortificazioni, eresse le torri cilindriche e curò l'ampliamento del vallo per rendere la rocca più forte. Durante questi passaggi il castello aveva subito i danni che Odrado riparò, trasformandone l'interno in una eletta dimora. Ma gli apprestamenti bellici che avevano agguerrito la rocca non resistettero i nuovi mezzi di offesa usati dall'esercito francese invasore. Essa capitolò, infatti, sotto la moltiplicata potenza di tiro dei cannoni di Teodoro Trivulzio, capitano al servizio di Francesco I di Francia. Per vendetta, i Lampugnani, rimasti fedeli agli Sforza, subirono una feroce rappresaglia e il castello andrò in parte bruciato. Odrado III Lampugnani, nel 1528, provvide un suo ulteriore ampliamento. Successivamente il figlio Ferdinando ne costruiva il lato sud. La cortina del castello, che nessuna ipotesi sembrava potesse mutare, vide a un tratto diminuire la sua capacità di resistenza dinanzi al progresso delle armi di offesa. E questo mutamento segna la fine della rocca, che mai più potrà riaversi dei danni subiti. L'ultimo dei Lampugnani, il Casato, stava infatti estinguendosi, donava il castello all'ospedale maggiore di Milano, unitamente a 729 pertiche di terreno. www.redigio.it E la storia continua. www.redigio.it E la storia continua. I castelli lombardi. Legnano. Il castello. Inizia così il periodo della definitiva decadenza del castello. Le contese tra i pretendenti non creano certo le migliori condizioni per una buona conservazione. Tuttavia, nel 1880 sembrò che, per le vecchie mura cadenti, fosse venuta la possibilità di risollevarsi. Il nobile Carlo Cornaggia, acquistando questa proprietà, si era infatti dato cura di ripristinare in parte il castello per fare una sua dimora. Ma al principio del Novecento, mutati i gusti e le esigenze, quella che fu una dimora feudale dovette adattarsi all'uso di fattoria. Il tempo ha pensato a cancellare gli ultimi avanzi del fasto antico, quegli affreschi che a malapena qua e là nel cortile lasciano ancora indovinare fantasie agresti, vanno totalmente scomparendo. I bisogni della vita colonica hanno consigliato la chiusura delle antiche finestre a tutto sesto, sostituite con altre più semplici. I saloni sono stati divisi da tramezze per ricavarne per un certo periodo modeste abitazioni. Il quattrocentesco torrione d'ingresso reca nel centro una tavoletta marmorea con scolpita l'arme dei Lampugnani. Vi si notano le lunghe feritoie entro le quali scorrevano le catene che azionavano il ponte levatoio. Le sue sei torri cilindriche, meno una, sono poste agli angoli della fronte principale, a metà dei lati maggiori, sud e nord, e degli angoli sulla fronte posteriore. Queste ultime due furono poi distrutte e ne restarono quattro, che tuttora si conservano. L'esterno è circondato da un fossato, ora asciutto. Il cortile presenta segni evidenti di mutilazioni e di trasformazione, avvenute in tempi successivi operate dai Lampugnani. Nel cortile si conserva un modesto oratorio dedicato a San Giorgio. Le merlature scomparse o rovinate mostrano brevi tratti scoperti dei camini di ronda. Nei due corpi di fabbrica, di epoca viscontea, nell'ala destinata a residenza, a seguito di un restauro, sono venuti alla luce frammenti di decorazioni a disegno geometrico, assegnabili alla seconda metà del 200. Il castello è stato riconosciuto monumento di interesse storico e artistico. Nel 1973 è stato acquistato dal comune e dopo decenni di degrado e incuria è stato ristrutturato nel 2005 e riaperto al pubblico. Dell'antico castello dei Cotta, di cui si è detto, non vi è traccia in città. Si ritiene che non sorgesse nel luogo ove i Visconti eressero la costruzione attuale. www.redigio.it e la storia continua.